Falstaff di Giuseppe Verdi, raccontato da Ennio Speranza.
Oste un'altra bottiglia di Jerez.
Poi si accapo la mia giumenta baia, forzata la mia cosa.
No, non la tua massaia.
Oh, grazia, una vecchia ci sposa.
Ci sono sostanzialmente due modi di invecchiare e di prepararsi alla morte. Rimanere abbarbicati alla vita e ai propri difetti che, come facilmente intuibile, si acquiscono in tarda età. Oppure distanziarsi dal mondo e dalle proprie intemperanze, facendo leva sull'arma dell'ironia. In mezzo a queste due opzioni, un mare di sfumature. E allora, guardandosi indietro e cercando di superare se stessi, la propria caducità, con uno o più colpi d'ala, questi due modi di invecchiare, per un artista, diventano quasi dei precetti di estetica. Piangere o ridere, riempirsi o svuotarsi, crederci o meno, immergersi nel dolore o sublimarlo distanziandosene. Pierluigi Petrobelli, in una sua breve ma sostanziosa introduzione al Falstaff, apre così il discorso. Falstaff è l'ultima opera di Verdi, e Verdi sapeva che sarebbe stata l'ultima. Poi continua. Di qui le iterate esitazioni all'inizio del lavoro, soprattutto nei confronti di Boito, per non obbligare, per non legare il collaboratore e l'amico a un'impresa che il destino non avrebbe forse permesso di condurre a termine. Le prime due frasi riportate sembrano innocue, quasi apodittiche. Possono però generare alcune considerazioni. Verdi riteneva di terminare la sua carriera operistica alla grande con l'Otello. Aveva allora 74 anni. In seguito, apparentemente spinto da Boito, si lascia però prendere dai vagheggiamenti e dopo averci pensato non poco su, cede a un vecchio sogno mai abbandonato del tutto: scrivere un'opera comica. Lo fa dapprima con timore, quasi per passatempo, dice lui, temendo che manchino le forze o che manchi veramente il tempo, concedendosi però pause e spazi che mai si era concesso prima. Quasi un paio d'anni per la composizione, un anno circa per la strumentazione. Siamo lontanissimi dai vertiginosi ritmi di produzione dei cosiddetti anni di galera e siamo comunque ben lontani dallo standard di un qualsiasi operista del periodo. Verdi dunque sembrava lavorare per se stesso, con attenzione, cercando di raccogliere nelle pagine che andava scrivendo l'esperienza di una vita e al contempo di superarle. Lo scoppiettante libretto approntato da Boito offriva spunti a non finire e, soprattutto, la vicenda del panciuto Sir John Falstaff in qualche modo si poneva come contraltare buffo e ironico della realtà. E la realtà era che un vecchio e capace compositore stava scrivendo la sua probabile ultima opera su un vecchio e incapace cavaliere che ormai vive di espedienti e che non si sente ancora pronto ad ammainare la bandiera. Facciamola breve e diciamo che Falstaff, tra le altre cose, è un'opera della vecchiaia e sulla vecchiaia. A un'età ormai considerevole, i 77 di allora non erano certo quelli di oggi, Verdi, miscelando l'esperienza di una vita, dà forma a una creazione nuova attraverso il caleidoscopico accorpamento di elementi consolidati del proprio linguaggio. Un'opera così la si scrive solo in vecchiaia.
Oh, che se andiamo a notte di taverna in taverna, quel tuo naso ardentissimo mi serve da lanterna, ma quel risparmio d'olio tu lo consumi in vino. Son 30 anni che avevo quel fondo pornarino, costi troppo e tu pure. A sé un'altra bottiglia. Mi struggete le carni. Se Falstaff s'assottiglia, non è più lui, nessun più l'ama. In questa donna c'è un migliaio di lingue che annoia. lo ingrato.
E d'altro canto, il gabbato ma non troppo Sir John Falstaff è un personaggio che, giunto alla sua estate di San Martino, continua imperterrito a fare quel che faceva da giovane, salvo ogni tanto rendersi conto dei peli grigi e della pinguedine ormai irreversibile. Falstaff è anche un'opera di e su qualcuno che vuol far vedere agli altri e a se stesso di essere ancora qualcuno. Ma non tracciamo parallelismi troppo arditi. John Falstaff e Giuseppe Verdi non sono poi così vicini o simili. Sono però uomini di una certa età che rispondono alla certa età in maniera diversa. In entrambi i casi in maniera energica. Energica, ma non priva di dubbi. E ai dubbi del 76enne Verdi, il 47enne Boito rispose con sagacia, schiettezza e finezza psicologica. Lo scrivere un'opera comica non credo che l'affaticherebbe. La tragedia fa realmente soffrire chi la scrive. Il pensiero subisce una suggestione dolorosa che esalta morbosamente i nervi. Ma lo scherzo e il riso della commedia esilarano la mente e il corpo. Un sorriso aggiunge un filo alla trama della vita. Non so se questo sia il periodo esatto del Foscolo, ma è certo una verità. Ecco l'attacco della risposta di Verdi, datata 10 luglio 1889. Amen. E così sia. Facciamo adunque Falstaff. Non pensiamo per il momento agli ostacoli, all'età, alle malattie. Il progetto, come sappiamo, andò in porto. Egregiamente. Un capolavoro così lo si scrive solo in vecchiaia. La corrispondenza tra Verdi e Boito è, nell'ambito dei rapporti tra un musicista e un poeta, una delle più belle e intense che sia possibile leggere. Dalle schermaglie e dalla distanza degli anni 60-70, i due erano passati, attraverso il lavoro sul Simon Boccanegra e la creazione dell'Otello, a una vicinanza fatta di assoluta parità intellettuale e umana, in cui non era più necessario usare diplomazie. Benché nelle lettere non manchi una certa formalità, Verdi dà sempre del voi a Boito e Boito risponde immancabilmente con il lei, il loro scambio epistolare appare quello di due ingegni franchi e liberi che si spalleggiano l'un l'altro. Anzi, per dirla tutta, è la prima volta che Verdi si lascia rincuorare o sostenere in questa maniera. Ascolta con convinzione le soluzioni drammaturgiche di un librettista, trova un interlocutore dello stesso calibro intellettuale e artistico.
Alice mea! Va, vecchio John, va, va per la tua via. Questa tua vecchia carne ancora spreme qualche dolcezza a te. Tutte le donne ammutinate insieme si mandano per me un corpo di sergion ch'io nutro e sa. Va,
ti ringrazio.
Boito cominciò a lavorare al libretto nell'agosto 1889, partendo dall'abbozzo che aveva tanto solleticato il compositore. Il problema appare subito il finale, non tanto per motivi contingenti, quanto per la natura stessa della commedia. Verdi è ancora titubante, confida a Boito. Peccato che l'interesse, non è colpa vostra, non aumenti sino alla fine. Il punto culminante è il finale del secondo atto. Ed è vera trovata comica l'apparizione del muso di Falstaff fra la biancheria, eccetera. Temo anche che l'ultimo atto, malgrado quel po' di fantastico, riesca piccolo, con tutti quei piccoli pezzi, canzoni, ariette, eccetera, eccetera. Boito risponde con una lettera datata 7 luglio 1889, concepita come un trattato in miniatura, in cui tra l'altro scrive: non c'è dubbio, il terzo atto è il più freddo. E questo, sul teatro, è un guaio. Sventuratamente, codesta è una legge comune del teatro comico. Il tragico ha la legge opposta. L'avvicinarsi della catastrofe in una tragedia, sia prevveduta come nell'Otello o impreveduta come nell'Amleto, aumenta prodigiosamente l'interesse perché il suo fine è terribile. Così, gli ultimi atti delle tragedie sono sempre più belli. Nella commedia, quando il nodo sta per sciogliersi, l'interesse diminuisce sempre, perché il suo fine è lieto. Nella commedia c'è un punto in cui in platea si dice «è finita», invece sulla scena non è finita ancora. Un nodo non può essere sciolto senza essere allentato prima, e quando è allentato si prevede come si scioglierà e l'interesse è sciolto prima del nodo. La commedia disfa il nodo, la tragedia lo rompe o lo taglia. Dunque il terzato del Falstaff è certamente il più freddo, ma perché è una legge comune che lo sia, il guaio è meno serio di quello che si creda. Pure si vedrà di riscaldarlo e di farlo più spiccio e meno frazionato. Verdi, a questo punto, si trova sostanzialmente d'accordo sull'abbozzo e sulle modifiche. Prova comunque a suggerire dei cambiamenti nel finale d'atto, ma Boito non cede e lo tranquillizza.
Si chiama Alice, è moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda. La cerco e si nasconde. Per lei spiega i suoi sogni, ti paiono i sudori, e scogitai tremando il vol delle occasioni. Ahimè, tutto fu vano. Rimasi sulle scale, negletto, a bocca asciutta, cantando un madrigal. L'amo, l'amor, che non ti dà mai tregue, finché la vita strorge. Ecco me l'ombra, e chi fugge, insegue, e chi l'insegue, fugge l'amor, amor. Che non ci dà mai tregue, essa non vi die mai luogo a Lusinga. No.
Il 18 agosto 1889 Verdi scrive a Boito: voi lavorate, spero. Il più strano sì è che lavoro anch'io. Mi diverto a fare delle fughe. Sì, signore, una fuga, ed una fuga buffa, che potrebbe star bene in Falstaff. Ma come una fuga buffa? Perché buffa, direte voi? Non so come né perché, ma è una fuga buffa. L'idea della fuga buffa con cui chiudere una composizione non è nuova. Verdi l'aveva già sperimentata nel suo quartetto per archi del 1873, che viene suggellato appunto da uno spumeggiante scherzo fuga, al tempo stesso gesto umoristico, dimostrazione di bravura e ironica presa di distanza, per mezzo delle loro stesse armi, dai cultori a tutti i costi dell'arte istrumentale austro-tedesca. Boito risponde il 20 agosto con una lettera esuberante ed evocativa in cui traspare il clima di grande complicità ormai presente tra i due. Una fuga burlesca è quella che ci vuole, non mancherà il posto di collocarla. I giochi dell'arte sono fatti per l'arte giocosa. Io vivo con l'immenso Sir John, col pancione, con lo sfondaletti, con lo schiantascranne, con lo sfiaccamule, con l'otre di vin dolce, col burro vivente, fra le botti di Jerez e le allegrie di quella calda cucina dell'osteria della Giarrettiera. Nel mese di ottobre ci vivrà anche lei. Coraggio e avanti. Sono ancora al primatto. Nel settembre il secondo. Nell'ottobre il terzo. Questo è il programma. Avanti. Di nuovo una buona, forte stretta di mano per ripigliar coraggio. Come tutti i programmi che si rispettino, anche questo non viene rispettato. Il primatto è ultimato a settembre, il secondo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre e il terzo addirittura nel marzo dell'anno seguente. Il 2 marzo 1890 Verdi esulta e scrive: «Il pancione dunque è quasi finito, evviva! Non temo la lunghezza, perché sono certo che nulla vi sarà di inutile». E il 17 marzo dichiara: «Il primatto è finito senza nessun cambiamento nella poesia, tale quale me l'avete dato voi. Credo che lo stesso avverrà nel secondatto, a meno di qualche taglio nel concertato, come voi stesso diceste. Non parliamo ora del terzo, ma credo che non vi sarà molto da fare nemmeno in questo». Boito lo incoraggia a effettuare i tagli ritenuti opportuni. Dopo un inizio così impetuoso, l'attività compositiva prende una battuta d'arresto. Un po' la riluttanza a lavorare nei mesi estivi, un po' le brutte notizie sul decadimento psichico dell'amico direttore d'orchestra Franco Faccio, un po' gli indugi e le incertezze di chi sente mancare le forze. Ma Boito c'è, lo pungola amorevolmente, in via varianti lo sprona con delicatezza. Siamo arrivati a maggio del 1891 e Verdi, dopo una serie di problemi di salute, riprende a parlare del pancione che, dopo quella tal malattia di 4 mesi, è smilzo. Speriamo di trovare qualche buon cappone per rigonfiargli l'epa, ossia l'addome. Tutto dipende dal medico, chissà. E in giugno la composizione sembra riprendere vigore, così il personaggio stesso, che nelle due seguenti lettere pare animarsi al di là delle intenzioni dei creatori. Scrive Verdi: «Il pancione è sulla strada che conduce alla pazzia. Vi sono dei giorni che non si muove, dorme ed è di cattivo umore. Alle volte grida, corre, salta, fa il diavolo a quattro. Io lo lascio un po' sbizzarrire, ma se continuerà gli metterò la museruola e la camicia di forza». Due giorni dopo, il 14 giugno, Boito cerca di aggiungere legna sul fuoco e risponde con lo stesso tono immaginifico: «Evviva! Lo lasci fare! Lo lasci correre, romperà tutti i vetri e tutti i mobili della sua camera, poco importa. Lei ne comprerà degli altri, sfracellerà il pianoforte, poco importa. Lei ne comprerà un altro, vada tutto a soqquadro, ma la gran scena sarà fatta, evviva, dai, che pandemonio. Ma un pandemonio chiaro come il sole e vertiginoso come una casa di pazzi. Io so già quello che farà lei, evviva».
Ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, ero un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tanto era smilzo, flessibile, snello, che si era guizzato attraverso l'anello. Quando ero paggio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
Voi mi cigliate, temo che amiate.
Chi?
Meg.
Lei minaccia la sua faccia.
Non tradetemi, John.
Mi par mille anni d'averti fra le braccia. T'amo. Vieni. Chi va là?
Signore, che c'è?
Le voci corrono e la notizia del Falstaff in dirittura d'arrivo è di dominio pubblico, tanto che il 10 settembre Verdi si trova costretto a smentire lo stesso Boito circa la fine del lavoro. Dopo un inverno funestato da mali di stagione, il lavoro riprende all'inizio della primavera e si comincia a pensare agli interpreti, nonostante i soliti momenti di smarrimento. Il primo atto è però ormai in partitura dall'aprile 1892. Sarà pronto per la stampa ad agosto. Gli altri due vengono consegnati intorno al 20 settembre, il terzo, e agli inizi di ottobre, il secondo. Finalmente il pancione Falstaff può calcare il palcoscenico per la prima volta il 9 febbraio 1893 al Teatro La Scala di Milano. Sarà un tripudio, con il compositore che esce 3 volte dopo il primo atto, 6 volte dopo il secondo e 7 volte dopo il terzo. Dopo la ripresa al Teatro Costanzi di Roma il 15 aprile, Verdi e Boito continueranno a modificare alcuni punti e a inserire piccole varianti sino alla prima rappresentazione parigina del maggio 1894, con la quale l'opera raggiunge in pratica la sua forma definitiva.
Dal labbro il canto estasiato vola, per i silenzi notturni. Alfine ritrova un altro labbro umano che gli risponde con la sua parola. Allora la nota che
Falstaff è senza dubbio differente da tutte le altre opere scritte da Verdi in precedenza, ma allo stesso tempo rappresenta il culmine di un percorso. È insieme summa e superamento. Frutto di un'operazione squisitamente intellettuale, benché giocata sul registro della commedia, riesce fresca, ricca, inventiva, espressiva, rapida, gioviale e tante, tante altre cose ancora, ma non divenne mai un successo veramente popolare. Rispettata senza dubbio, amata forse un po' meno. È vero che Verdi la scrisse principalmente per suo piacere, considerandola, come scrive il grande studioso verdiano Julian Budden, quasi uno scherzo privato a cui il pubblico era invitato a partecipare qualora ne avesse avuto il piacere. Ma da inarrivabile uomo di teatro, non esitò poi a modificarla in più punti alla luce viva delle rappresentazioni. Ancora una volta il dialogo con la platea interessava Verdi, che era però certo del fatto suo, ossia di aver superato se stesso nell'aver scritto un'opera niente affatto simile alle altre, e pur tuttavia intessuta di gesti compositivi che rimandavano sia a contrassegni personali precedentemente sfruttati, sia a tipologie di scrittura raccolte dal gran calderone della storia e abilmente trasfigurate. Abbandonata già dall'Otello la scansione a numeri chiusi, l'opera si muove per mezzo di declamazioni che passano dal recitativo al cantabile quasi senza soluzione di continuità, tra sbalzi improvvisi, frammenti irregolari, brusche fermate. Un filo melodico continuo e mobilissimo, scrive il musicologo Fabrizio Della Seta, che però non segue mai uno sviluppo rapsodico, essendo gestito mediante il recupero talvolta delle forme e più spesso dei principi costruttivi classici, attraverso una scrittura strumentale che si pone come filo conduttore principale. In buona sostanza, nei sei quadri in cui si articola l'opera, è l'orchestra che lancia e rilancia il discorso, evitando la disgregazione del materiale melodico, spesso lirico, ma mai strofico e quasi mai riesposto. Le voci, strutturalmente parlando, non sono che una conseguenza di tali movimenti orchestrali. Tutto ciò senza il benché minimo ricorso alla tecnica del leitmotiv di ascendenza wagneriana, anzi sfruttando, come nota il solito Julian Budden, un uso crescente delle figurazioni classiche, dando alla partitura qualcosa del carattere di un quartetto di Beethoven. Non si tratta precisamente di un'impronta contrappuntistica, tuttavia ogni fibra del tessuto musicale ha vita e interesse anche quando il materiale equivale a poco più che un luogo comune accademico. Verdi nel Falstaff tratta l'orchestra come un'espansa formazione cameristica e con un ruolo strutturale che mai aveva avuto in precedenza, nemmeno nell'Otello. Non è un caso che l'opera piacque e fu da principio, come dire, capita, soprattutto dai compositori. Per esempio Charles Villiers Stanford, presente alla prima, scrisse un'elogiativa e penetrante recensione. Richard Strauss affermò che si trattava di un assoluto capolavoro. Gustav Mahler fu un ammiratore convinto dell'opera. Più in là, Alfredo Casella sostenne, esageratamente un po' forzosamente, vista la sua tutto sommato scarsa incidenza presso la generazione successiva di operisti, eccetto forse alcune prove di Puccini, che Falstaff è stato il punto d'inizio della musica italiana moderna. La novità dell'opera, con la sua fitta rete di riferimenti e di allusioni, sta nel recupero delle varie tradizioni attraverso una fusione mirabile. Sta appunto nella sua componente autoriflessiva che è un tratto distintivo dell'arte moderna, scrive ancora Della Seta. Sta nell'essere frutto di un clima decadentista senza contenere vaghezze decadenti. Sta nella tecnica con cui è stata composta. Sta nel porsi quasi come un ossimoro, con la sua compresenza di grassa carnalità e di raffinatezza fonica. Sta nell'essere allo stesso tempo burlesca e malinconica, sentimentale e ironica. Sta nel suo anticipare, come scrive ancora il solito Julian Budden, un'estetica più tarda, in cui il cupo gesto romantico si apre a una luminosa ironia. Falstaff, nato alla fine del secolo romantico, si colloca al di sopra e al di là del romanticismo.
Tutto nel mondo è burla l'uomo,
è nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uomo,
come è nato burlone.
Tutti i capanti, 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 t
Il 9 febbraio 1893 venne rappresentato per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano Falstaff di Giuseppe Verdi, sul libretto di Arrigo Boito. Ennio Speranza lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.
Bye.